Apocalisse 18:1. Dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande potestà e la terra fu illuminata dalla sua gloria.
Qui c'è un angelo che illumina l'intera terra, l'intero pianeta. E qui non si scherza, qui sta per succedere qualcosa. Ora non è detto che quest'angelo sarà vista dai terrenali, dalla gente del mondo.
Ah.
Può essere nello spirito. Se poi appare un angelo di fatto e che illumina la terra anche per quelli che hanno il marchio della bestia, sarà da vedersi, ma può essere anche solo nello spirito. Quest'angelo ha un annuncio.
Verso 2. Egli gridò con forza e a gran voce dicendo:
è caduta Babilonia la grande ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole.
Apocalisse 18:2. Fratello Giuseppe ha detto che quando arriviamo all'Apocalisse 18 spiegherà in dettaglio chi è questa Babilonia. Ecco, ci siamo qui oggi.
Bene, allora oggi dovremmo proprio spiegarlo.
È proprio sì.
Abbiamo rimandato. Da millenni gli studiosi biblici si chiedono chi e cosa è la misteriosa Babilonia. Ma solo in questo tempo della fine Dio lo ha rivelato alla sua Chiesa. Io credo, e non sono il solo, che Babilonia sia una nazione e precisamente la nazione più materialista mai esistita. L'America, gli Stati Uniti. Il fatto è che non esiste, non è mai esistita un'altra nazione che può calzare la dettagliata descrizione di vorace materialismo che vediamo in questo capitolo.
Però, lo so che ha menzionato anche prima che sì, la Babilonia sono gli Stati Uniti, però quando Giovanni ha scritto questo capitolo in 96 d.C. non esisteva l'America. Come poteva parlare di Babilonia l'America quando non c'era?
Sì, c'era il continente, ma non c'era la potenza dell'America Stati Uniti, è vero.
E allora?
E allora, questa qua vuol dire, sicuramente vuol dire che, infatti, anche come vediamo nella descrizione di questo capitolo, che questa donna chiamata la madre delle prostitute e cavalca il dragone che è il diavolo, che ha sette teste, che rappresentano i sette imperi mondiali. Abbiamo spiegato benissimo e chiarissimo nel capitolo precedente,
sì.
17. E allora se questa donna cavalca i sette imperi mondiali, che sei sono già venuti e uno arriva presto, vuol dire che non è solo l'America, non è solo un'altra nazione, vuol dire che è uno spirito del diavolo che cavalca una testa alla volta. Quindi era Babilonia che usava l'Egitto per schiavizzare tutti, per costruire piramidi, schiavizzarono gli ebrei, ed era Babilonia che usava la Siria per opprimere le nazioni circonvicine, fare schiavi anche lei.
Babilonia l'America?
Babilonia lo spirito.
Uno spirito?
Babilonia è uno spirito del diavolo rappresentato qui dalla madre delle prostitute. Il materialismo è una prostituzione, questa qui è la madre, proprio un demone.
Peggio.
Sì, è sempre Babilonia che cavalcò la terza testa, che era appunto, si chiamava Babilonia questa qua, l'impero di Babilonia che sorse nel 6 secoli avanti Cristo, dopo la conquista e distruzione di Gerusalemme. Ed era sempre Babilonia lo spirito del diavolo che cavalcava l'impero seguente, Medio Persia, un regno ricchissimo che potente, che iniziò con Ciro il Grande, quando appunto la Medio Persia distrusse Babilonia. Ed era sempre Babilonia la prostituta, lo spirito del diavolo che cavalcava la Grecia. Che era, poi veniva Roma, che era la sesta, e la Grecia era la quinta. Il quinto regno di Alessandro, che poi si divise in quattro, Egitto, Siria, Turchia e Grecia, che è Europa, era sempre Babilonia che cavalcava le ricchezze di questo di questo regno iniziato con Alessandro. Ed era sempre Babilonia che cavalcava la sesta testa che era Roma. E Babilonia però arriva al settimo impero e lì viene distrutta. In questo capitolo viene distrutta. Come mai? Perché il settimo impero, che sarà dall'anticristo, non ha più bisogno di Babilonia. E come sempre il diavolo fa, usa le sue pedine e quando non gli servono più le distrugge. E Babilonia viene distrutta in questo capitolo, appunto dell'anticristo, come adesso vedremo, cioè Apocalisse 17 e 18 che studiamo oggi. Perché non lo distrugge? Perché a questo punto il diavolo non gli serve più di controllare e schiavizzare il mondo attraverso materialismo. Perché? Perché subentra Apocalisse 13, il marchio della bestia, e gli uomini diventeranno schiavi senza neanche più le esche, l'inganno del materialismo, capito?
Però, voglio chiedere, quindi la Babilonia è un demone, o un arcidemone, non lo so cos'è,
Un arcidemone.
un arcidemone. E se questo demone ha controllato ogni impero che è avvenuto durante la storia dell'umanità, perché adesso dici che nel tempo della fine la Babilonia è l'America? Perché la Babilonia non è il regno dell'Anticristo, il settimo impero stesso?
Beh, a parte il fatto che il settimo impero stesso guidato dall'anticristo la distrugge e Babilonia cessa di esistere, il materialismo di Babilonia, Mammona, Baal, oggi si chiama materialismo, è stato il modo, il mezzo che il diavolo ha usato per schiavizzare il mondo. Non gli serve più perché subentra il marchio della bestia, quindi l'anticristo non la userà più Babilonia per controllare gli schiavi sottoposti alla settima testa del dragone, settimo impero mondiale, guidato dall'anticristo. Non gli serve più Babilonia e il materialismo verrà in un certo senso distrutto perché gli uomini avranno un marchio della bestia e il materialismo non è più necessario al diavolo per controllare gli uomini. E quindi distrugge Babilonia. Quando dice distrugge Babilonia, sta dicendo distrugge il centro dove questo spirito satanico di impero si è spostato fino ad arrivare alla fine, che è appunto l'America. Quando dico impero, sette imperi, dico imperi mondiali, non regionali come l'impero britannico o l'impero austriaco, eccetera. Va bene?
Sì.
Andiamo avanti?
Verso 3. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua fornicazione. I re della terra hanno fornicato con lei e i mercanti della terra si sono arricchiti a motivo del suo sfrenato lusso. Apocalisse 18:3.
Sfrenato lusso.
Questa è una descrizione di questa nazione che abbiamo visto in Apocalisse 17, dice la Babilonia è una grande città.
Una
Quindi non è
grande
solo uno
città.
spirito, è anche un posto fisico.
Sì, è la città che regna sulla terra, cioè è l'America, insomma, è una città.
Perché questa è l'America?
È l'America perché questo capitolo la descrive in tale dettaglio che ne nessun'altra nazione potrebbe adattarsi a questa descrizione che dà in questo capitolo. Nessuna nazione ha coinvolto le altre nazioni verso il lussuoso materialismo quanto gli USA. Mai una nazione ha causato i mercanti della terra di arricchirsi, come dice la scrittura, a motivo delle sue ricchezze. Lei è ricchissima, straricca, e con le sue ricchezze causa altre di arricchirsi, però in una maniera satanica. È una ricchezza che costringe i poveri a essere schiavi. Quindi fa arricchire le nazioni attraverso il commercio con lei. Questa scrittura dice proprio questo. Le nazioni hanno bevuto il vino della sua fornicazione e i mercanti della terra si sono arricchiti a motivo del suo sfrenato lusso. Fino ad ora le nazioni, gli imperi hanno dominato schiavizzando tutto e tutti. L'America è un inganno diverso. Da una parte schiavizza i poveri li strangola con i prestiti bancari. New York è il centro mondiale del bancario. Poi c'è anche Londra, poi lavorano insieme Inghilterra, America, stessa zuppa. Però non è che come gli altri imperi schiavizzano, fanno diventare servi chi li segue, chi si sottomette. No, l'America arricchisce quelli che cooperano con lei, però schiavizza gli altri. E questo non è mai successo prima. L'America oggi controlla il mondo senza necessariamente inviare gli eserciti, le navi, gli aerei a bombardare, come ha fatto con la Germania, il nazismo e i giapponesi. No, controllo attraverso altri mezzi, le banche, Hollywood, la propaganda, i media. E poi c'è anche questo americanismo. Americanismo è una forma di bulloneria. I bulli del mondo sono gli americani, piedi sul tavolo, fumare il sigaro. Ovunque vai nel mondo, gli americani se li chiamano the ugly Americans, i brutti americani.
Uno spirito di
Uno
superbia.
spirito di superbia, vanno in un posto, loro sono il centro, loro
Sono
sono i
superiori.
padroni, e loro hanno i dollari, loro hanno Hollywood, loro hanno le portaerei, loro hanno le armi più maggiori di tutti gli altri, e loro hanno gli attori che lavorano a Hollywood, le donne più belle, gli uomini più belli. Loro hanno perso la guerra del Vietnam, ma Hollywood fa vedere come quasi si hanno vinto. Hanno perso, ma in modo subliminale l'hanno vinta. Cioè, non hanno vinto in Vietnam perché non hanno voluto. In realtà hanno bombardato e ucciso milioni di persone, non potevano vincerla. In Iraq sì, è tutto un inganno, però l'America è meglio perché Saddam Hussein era cattivo. Sono andati in Afghanistan 20 anni, hanno perso, però l'America ha sempre gli aerei più grossi, più grandi, loro si sono degnati di bombardare il Vietnam 20 anni, e poi hanno smesso perché hanno voluto loro, sono andati in Serbia, hanno bombardato, ucciso i serbi, però l'America è democratica. C'hanno sempre queste bugie che i media enfatizzano, gonfiano. E i poveracci che non capiscono niente davanti alla televisione ci credono e votano per la virgolette, la democrazia, virgolette. Che la democrazia in America non esiste, perché le banche controllano tutto. Democrazia vera sarebbe le banche. Siete democratici con i soldi? E no. Sono democratici in tutto ciò che non conta. Però le cose importanti, chi comanda il Pentagono, chi comanda l'esercito, chi comanda i soldi, chi comanda le banche, chi comanda le scuole, chi comanda i media, democrazia lì non sanno cos'è democrazia. Vabbè, questa è l'America. Una nazione che non c'è mai stata prima, così, che domina il mondo, controlla il mondo, senza necessariamente mandare gli eserciti. Li manda anche per buona misura e perdono sempre. Dalla seconda guerra in poi non hanno vinto una, perché la seconda guerra era una guerra difensiva, puramente difensiva, e c'era anche un briciolo di benedizione di Dio perché Hitler si salvi chi può.
Perché stanno perdendo, visto che questo spirito li controlla?
Però li controlla, stanno perdendo sempre perché dalla seconda guerra in poi sono tutte guerre che ha provocato l'America. La seconda guerra mondiale Dio gli ha permesso di vincere perché sono andati lì a difendere gli ebrei, a difendere i popoli dal nazismo, dal nazifascismo. Ma da allora in poi la guerra l'ha provocata tutta l'America. Non c'è stata una guerra che l'America non ci ha messo uno
E
zampino.
questo demone non li aiuta a vincere?
Beh, è che l'America è una nazione sotto la maledizione di Dio, non può vincere, perché Dio l'ha maledetta. Cioè, dal momento che hanno scomunicato Dio, hanno mandato fuori Dio dalle scuole, mandato fuori Dio dal governo, non vogliono che si insegni il cristianesimo a scuola, però il satanismo sì, però la perversione sessuale sì, e loro si sono messi sotto maledizione e quindi non le vincono perché il diavolo non è forte abbastanza. O non le vincono, o anche perché Dio non le benedice, e insomma, uno o l'altro.
Sì, ma anche dentro l'America, non solo fuori con le guerre, anche dentro c'è tanto caos. Non c'è settimana che passa senza sentire notizie sparatorie qui, morti là, nelle
Ogni giorno.
scuole. È terribile.
Ogni giorno, solo che a volte sono sparatorie più piccole, che muore solamente uno, due, tre, non li considero neanche,
È terribile.
però ogni tanto ci sono stragi. Arriva uno con un mitra e spara tutti in una scuola. Uccide tutti in un asilo. Ecco, quindi questa è l'America di oggi. E comunque l'America è arrivata a capolinea, ha raggiunto il suo limite del suo potere spendere. La ricca, ricca, ricca America, la nazione più ricca del mondo, è diventata la più indebitata. Praticamente raggiunto il suo limite di poter spendere e lo ha impudentemente passato, perché lei c'ha anche questo trucco, che lei c'ha i soldi che sarebbero la moneta mondiale, il dollaro, e c'ha anche la tipografia mondiale, solo lei può stampare i dollari, nessun'altra. Quindi quando è in debito lei stampa dollari, tutto a posto. Un'altra nazione non può farlo questo. E allora ha oltrepassato ogni limite e adesso l'America ha iniziato a vivere non sulle sue ricchezze, ma a vivere sui debiti. E c'è un circolo di trucchi destra e sinistra che la gente, i popoli si precipitano a comprare i suoi certificati di debito perché c'è un interesse enorme e li comprano, a cominciare con la Cina. E allora l'America adesso naviga non sulle sue ricchezze, ma naviga sui debiti. L'America è come una drogata. Ormai l'America non può fare più o meno dei suoi lussi. E non può spendere i soldi, ma li spende perché è drogata. Il drogato cosa fa quando è in crisi d'astinenza? Si vende i mobili, ruba la pensione alla madre. C'è stato un drogato che ha buttato la madre giù dal balcone che non gli dava la sua pensione per la droga. Mia madre non capisce quello che io soffro. L'ha buttata giù anni fa. E l'America sta buttando giù dal balcone le sue benedizioni, sta buttando giù i suoi amici. Guarda, per dare un'idea, il prodotto interno lordo americano, USA, sono 23 trilioni di dollari, questa è la sua produzione. Il suo debito è 33 trilioni di dollari.
Oh, wow.
È un debito che cresce almeno un trilione all'anno.
Ma che incredibile.
Cioè l'America si sta suicidando di anno in anno.
Come potrà mai pagare questo?
Non programma di pagare. Lei sta programmando di far crollare la moneta mondiale, siccome l'America ha indebitato tutto il mondo, specialmente le nazioni povere, e quindi siccome nessuno può pagare, non pagherà neanche l'America.
Wow.
E allora allegramente 33 trilioni. Una cifra che io non capisco, non so onestamente quanto è. Solo è una cosa spaventosa perché il PIL prodotto intorno all'ordo dell'America sono 23 trilioni all'anno. Quindi c'è un debito che supera un anno di prodotto totale. Quando lo può ripagare? Va bene, anche se ne ripagasse, non so, 1, 2, 3% all'anno, ci vuole per pagarlo. Ma non riescono perché ogni altro che ripagare 2, 3, 4% all'anno. Questi qua ogni anno stanno richiedendo un trilione o di più, si stanno indebitando.
Wow.
Quindi l'America è, diciamo, è in drittura di suicidio e direzione impatto con l'iceberg, va bene, e questa è Babilonia. La parola Babilonia vuol dire confusione.
Apocalisse 18:4. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva:
uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe, perché i suoi peccati si sono accumulati e sono giunti fino al cielo, e Dio si è ricordato delle sue iniquità.
Apocalisse 18:4-5. Domanda, fratello Giuseppe. Ho capito che la Babilonia ha uno spirito brutto di materialismo, di potere, di crudeltà contro i cristiani, e l'America, la Babilonia, lotta contro l'anticristo. Perché dice qui uscite da essa? Non è un posto buono dove trovarti durante il tempo della fine?
No, perché lei è predestinata ad essere distrutta per mano dell'anticristo, che praticamente l'anticristo è lo strumento di vendetta che Dio userà per punire l'America e poi punire anche l'anticristo.
Quindi Dio dice uscire da essa perché sarà distrutta?
Sì, uscite, perché l'anticristo è del diavolo. L'America e Babilonia è indiavolata, quindi si possono dare la mano. La casa del diavolo è divisa. Uniti contro il Signore, ma divisi contro se stessi.
E mi sembra anche, dice in questa scrittura, a parte quello che si sarà distrutta, dice affinché non abbiate parte ai suoi peccati. Cioè uno che vive lì si contamina con gli stessi spiriti che girano lì.
Sì, perché l'America c'è anche una cospicua fetta parte dell'America sono cristiani che dormono, scaldano panche, predicatori che al 99% non sanno cosa predicano, non capiscono l'Apocalisse, non capiscono il tempo della fine, però sono cristiani. E allora Dio sta parlando a loro, sta dicendo: uscite, popolo mio, altrimenti farete parte dei suoi peccati e vivranno addosso le sue piaghe. Perché Dio si è ricordato delle sue iniquità. È giunto il tempo della distruzione, quindi è meglio partire presto, non aspettare l'ultimo giorno, quando devi uscire come Lot e sua moglie, la quale diventò statua di sale. Uscite, quindi fare anche attenzione, e voglio sottolineare, questa esortazione di abbandonare l'America e uscire dall'America, cosa che io in continuazione lo ripeto, riguarda l'America e tutto l'Occidente, l'Europa. E l'Occidente, innanzitutto l'America, l'Europa, e Canada, Nuova Zelanda e Australia. Questo è l'Occidente più malvagio. Questa è la cima dell'iceberg dell'Occidente.
Però la Babilonia è solo l'America?
La Babilonia è solo l'America,
Non è
perché
l'Australia, la
no,
Canada.
no, e no, loro sono numero due. Inghilterra, no? Australia, cioè tutto il blocco che parla in inglese praticamente, perché la lingua li ha accomunati, hanno questo in comune. E allora dice uscite dall'America, ma io dico assolutamente uscite anche dal blocco di quelli che baciano i piedi all'America, queste nazioni che ho appena citato. E comunque molti mi hanno detto, ma tu tutti escono. No, non io, lo dice il Signore. Ora si tratta di stabilire quando questo avviene. Se studiate bene il nostro corso biblico, lì ci sono un sacco di scritture che vi danno una chiara idea di quando questo avverrà. Abbiamo anche una cronologia. Uscire dall'Europa, che sarà, diciamo, la culla dell'Anticristo, uscire dall'America, che l'Anticristo distruggerà. Bene, io andrei al verso 6.
Rendete ciò che essa ha fatto a voi, anzi rendetele il doppio secondo le sue opere. Nella coppa in cui ha versato, versatele il doppio.
Arriva la vendetta di Dio.
Nella misura in che essa ha glorificato se stessa e ha vissuto nelle delizie, nella stessa misura datele tormento e cordoglio, poiché essa dice in cuor suo: io siedo come regina, non sono vedova e non vedrò mai cordoglio.
In una parola, superbia al 100%, immagine dell'America. L'America, ovunque vanno in America, gli americani sono gradassi, in tutti i sensi, militarmente, politicamente, anche civilmente o incivilmente, ovunque vanno nel mondo, gradassi. Loro, non ti, non, cioè solamente sta davanti a loro ti fa sentire inferiore. Io vengo dal Texas, vengo da California, io vengo da New York, quelli sono gli mondezzai del mondo. Si dovrebbero vergognare. Verso
Per questo, in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, morte, cordoglio e fame, e sarà interamente consumata col fuoco, poiché potente è il Signore Dio che la giudicherà. Apocalisse 18, 6 a 8.
grazie, Signore. Questa è una profezia del tempo della fine, ovviamente, che riguarda i nostri giorni. Dio sta dicendo al suo popolo di abbandonare Babilonia, cioè l'America, il suo destino, perché come mostra questa profezia sarà giudicata e distrutta tramite il fuoco. Certamente sarà un attacco atomico a sorpresa, perché è precisato che, come abbiamo letto, in uno stesso giorno avverrà la sua distruzione.
Una
E come
domanda.
fa a distruggere una nazione che da tutti i punti di vista, da tutte le apparenze, è una nazione potentissima perché guida tutte le nazioni del mondo, dice, inquina le nazioni del mondo, le inganna, le seduce, deve essere una nazione enorme. L'America è l'unica che calza questa descrizione e sarà distrutta, una nazione così grande sarà distrutta in un giorno solo, poi più avanti dice in un momento. Ma allora, sai, questo non si poteva capire durante i millenni com'è possibile che una nazione così, in un momento, l'inglese dice una ora. E adesso però, con l'avvento delle armi atomiche, si capisce.
Sì, volevo chiedere, visto che l'America è potentissima posseduta da questo spirito di materialismo. Tu non credi che questo spirito si trova dappertutto nel mondo, in ogni nazione sulla Terra, in 200 nazioni, esiste questo materialismo?
Esiste ed è dappertutto, solo che l'America è l'epicentro. C'è sempre un centro, perché lo stesso messaggio vale anche per le altre parti dell'Occidente che l'America guida. Appunto dicevo Canada, Australia, Nuova Zelanda e Inghilterra sono un blocco di quattro. L'Irlanda parlano inglese ma non è dentro. Infatti se tu vai in Irlanda sono super pecore. Dolcissimi gli irlandesi. Vengono contaminati anche lì, però non c'è paragone con la mostruosità dello spirito che vediamo in Inghilterra. Io sono stato in Inghilterra diversi anni. E comunque, diciamo, questo messaggio vale per queste nazioni e vale anche per l'Europa, perché adesso l'Europa sta diventando anticristo come l'America è peggio. E vale anche per la politica europea. Cioè per via di quelle guerre anticristo come vediamo a Daniele 11 e 21 in avanti e vediamo in Apocalisse 19 e 11 vediamo che viene la distruzione di Dio in Apocalisse 19 e 11 vengono le guerre dell'anticristo prima ancora e vediamo Daniele 11 e 21 è curioso come tutte queste nazioni sono le stesse i cui livelli di perversione sessuale, di abbandono della fede sono estremamente alti, appunto Canada, Australia, Inghilterra, Nuova Zelanda. È curioso che il blocco dell'America sono i più pervertiti di tutti.
Il regno dell'Anticristo e le nazioni che lo seguono non sono possedute da questo spirito di materialismo perché anche lui vuole potere, controllare.
No, loro saranno posseduti tramite il marchio della bestia, non del materialismo, perché il materialismo costa fatica a creare, il diavolo fa un sacco di fatica a creare materialismo per ingannare il mondo, ci ha messo migliaia di anni per portare il mondo a un livello materialistico come l'America. Sono migliaia di anni che il diavolo cerca di sedurre, ipnotizzare, imbrogliare il mondo con materialismo e è cresciuta e l'Inghilterra, e la Francia, la Spagna, gli imperi regionali. Finalmente arriva l'America e siamo alla fine. Qui veramente le nazioni sono ubriacate di materialismo.
Infatti ha detto nel passato che l'Anticristo è posseduto dal diavolo direttamente.
Sì, sì, cioè lui è un arcidemone, il braccio destro del diavolo è l'anticristo. Che ricevendo la gloria a lui la passa al diavolo, dice Apocalisse 13, che il dragone Satana dà potere alla bestia anticristo. E adorando la bestia anticristo, adorano il diavolo. Dio giudicherà l'America e la distruggerà col fuoco. Dio non è nuovo in questi giudizi, non è una cosa insolita. La storia mostra negli esempi come il diluvio universale, che Dio distrusse tutto il mondo tranne otto.
Ah sì,
Lo
vero.
dimostra in Sodoma e Gomorra, lo dimostra nella Pompei italiana, perché
È vero,
il
sì.
loro livello di perversioni era così alto come in America oggi, che Dio li bruciò col fuoco e Dio brucerà col fuoco anche l'America. L'America è conciata male e andrà peggiorando fino al tempo che Dio la brucerà, che l'America fa cose ben peggiori ancora deve fare. Stanno cambiando le leggi, nelle scuole comandano i pervertiti sessuali. Questi diavoli, diavoletti sessuali che vestiti da insegnanti, vestiti da direttori, sono lì a spingere la melma, a spingere le perversioni, inculcarle ai bambini, la loro punizione sarà eterna. Gloria a Dio. Davanti a questi giudizi di Dio, la distruzione dell'America, il popolo di Dio gioirà a vedere i giusti giudizi di Dio, ma chi non gioirà, sarà la zizzania. I clienti di questa prostituta America, i suoi magnacci, e quelli che fanno business con l'America sono una specie di magnacci in un grande bordello. Vanno lì a. Vado, vai al 9, gentilmente.
Apocalisse 18:9. E i re della terra che hanno fornicato e sono vissuti nelle delizie con lei, la piangeranno e faranno lamento per lei quando vedranno il fumo del suo incendio. Apocalisse 18:9.
Amen. Allora, mentre il popolo di Dio gioirà a vedere la vendetta di Dio contro Babilonia America, ma non è solo l'America, è il materialismo mondiale che hanno fornicato. I re della terra, dice qui il verso 9, che hanno fornicato, sono vissuti nelle delizie con lei, piangeranno, faranno lamento per lei. Quando vedranno cosa? Hai letto? Il fumo del suo incendio. Caspita, ti immagini, i mercanti della terra vedranno il fumo dell'incendio? Quanto è grande questo incendio? Sarà una devastazione atomica. L'anticristo mi aspetto che scaricherà sull'America quasi tutte le bombe atomiche cinesi, iraniane, nordcoreane, russe. E diventerà una fossa, diventerà, guarda, un abisso quasi senza fondo, sarà un deserto atomico. Va bene? Allora piangeranno e faranno lamenti. Ai, ai! Ah, come facciamo a fare soldi adesso? La prostituta è morta. E subito, immediatamente, l'anticristo spingerà ancora di più il marchio della bestia, però dopo viene Armageddon. Capisce?
Sì.
Attenzione, subito dopo c'è Armageddon, questione di pochi giorni, mi aspetto, secondo la mia cronologia biblica, non più di una settimana viene Armageddon, tra 3, 4, 5 giorni, una settimana, perché qui siamo alla settima coppa, dell'ira di Dio, Apocalisse 16, e sono già state versate le altre 6 coppe, abbiamo studiato, sono tre, spazi di 30 giorni, non devo tornare, no?
Puoi dire in due parole quando succederà questo incendio? Quando sarà?
Beh, c'è la tribolazione, 3 anni e mezzo. Alla fine c'è il rapimento.
Sì.
E dopo il rapimento, immediatamente c'è l'ira di Dio, e poi viene l'ira di Dio che culmina con la distruzione di Babilonia, e subito dopo c'è Armageddon. L'ira di Dio ed Armageddon sono suddivisi 30 giorni il primo e 45 giorni il secondo, come lo sappiamo. Lo sappiamo, Daniele 12, versetti 11 e 12.
Quindi avverrà questa distruzione della Babilonia, avverrà come un mese dopo il rapimento, più o meno.
Non esattamente un mese, ma quasi, perché avverrà dentro l'ira di Dio, che sono 30 giorni, è la settima coppa che è alla fine dei 30 giorni, per questo dico pochi giorni.
Sì.
Lo sappiamo da Daniele 12, versetti 11 e 12, che ti dà. Lì ti dà la lunghezza della tribolazione, che sarebbe Daniele 12,7, 3 anni e mezzo. Poi al verso 11 ti dice, hai 3 anni e mezzo, che sono 1260 giorni, lo vediamo Apocalisse 11, 2 e 3, la tribolazione è 1260 giorni, lì però aggiunge, Daniele 12,11 aggiunge 30 giorni, dice, 1290 giorni, quindi dice così: dalla collocazione dell'abominazione saranno 1290 giorni, ci sono 30 giorni in più perché è l'ira di Dio. E dopo il verso 12 dice: beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni, 45 giorni. Quindi Dio divide l'ira di Dio, va bene, 30 giorni oltre a 3 anni e mezzo e 45 giorni che sarebbe Armageddon. Comunque abbiamo
Sì,
spiegato
lo abbiamo
questo.
spiegato, sì. Credo alla fine del capitolo 16 lo abbiamo spiegato.
Ecco.
Sì.
E comunque c'è il corso biblico, chi vuole essere un vero studente, un buon studente, perché vi do tutte le scritture. Non sto sparando così nell'aria. Credetemi, no, no, non mi credete. Andiamo alle scritture, per cortesia. Ci sono troppi falsi profeti in giro, non voglio essere uno. E allora i re della terra li abbiamo visti disperati, piangendo lacrime, lacrime finanziarie, che faranno lamento. Non è che facciano lamento quando i cristiani sono perseguitati, no, lamento che le banche americane sono state distrutte. E allora dice anche, piangeranno perché vedranno il fumo del suo incendio, sono questi funghi atomici, arriveranno quasi alla luna, per modo di dire. Altissima, altissima, una nazione così grande, più grande dell'Europa, tutta bruciata, diventa un deserto atomico. Quindi, se da diverse nazioni si potrà vedere il fumo del suo incendio, vuol dire certamente che si tratta di una immane catastrofe nucleare. Andiamo all'11.
Sì, saranno distrutte anche le nazioni che lo seguono, come tu hai menzionato Inghilterra e Australia, Nuova Zelanda. Saranno distrutte anche loro?
Quello sarà da vedersi. Questo la Bibbia non specifica se vengono distrutte anche le nazioni che l'hanno seguita, non lo dice. Quindi presumibilmente potrebbero non essere altrettanto colpevoli quanto la Babilonia, forse stanno qualche millimetro di meno. Può darsi che il Signore questi qui concede di tempo per pentirsi, ma l'America invece il suo giudizio è stato decretato. Quindi questo dovremmo vederlo lì. Questo il Signore non me l'ha rivelato, non lo posso dire, va bene?
Va bene, verso 11. Anche
Andiamo.
i mercanti della terra piangeranno e si lamenteranno con lei, perché nessuno compra più le loro merci. Apocalisse 18:11.
Se il mondo non compra più le merci delle nazioni, vuol dire che l'intero sistema capitalistico mondiale finisce insieme all'America, perché dice che, verso 11, nessuno compra più le merci dei mercanti della terra. Quindi dice ok, non vendiamo l'America, vendiamo al resto del mondo. No, nessuno le compra più. Perché? Evidentemente vuol dire che l'intero sistema capitalistico mondiale finisce insieme all'America. L'America è la base, il centro di tutte le banche. Io mi ricordo, missionario in India diversi anni, andavo alla banca e mi dicevano per ricevere il suo assegno, c'erano le pecorelle che ci mandavano offerte, pecorelli europee, italiane, ci mandavano offerte in India.
Sì.
E allora era un problema ricevere soldi in India, mi sono informato perché molte assegne non li cambiavano.
Perché?
E infatti sono andato in banca e ho detto perché cosa devo fare? Mi fa lei deve assicurarsi di basare gli assegni, quando un italiano gli manda gli assegni qua in India, lo deve fare su una banca appoggiata a New York.
Ah.
Si è appoggiato e dice quale banca? Chase Manhattan, quale? Dice non importa, qualunque banca di New
Che
York. Il
interessante.
centro mondiale dei
Wow.
soldi. E allora, quando chiede dato le mie dolcissime pecorelle che ci mandavano le decime in India, ho detto ragazzi, mettete tutto insieme e informate una banca che sia appoggiata a New York. Fecero così e non ebbi più problemi.
Interessante.
Capito?
E come sarà il mondo senza il sistema capitalistico, senza il commercio? Come funzionerà questo mondo?
Bene, innanzitutto abbiamo capito verso 11 i mercanti della terra piangeranno perché nessuno compra più le loro merci, quindi praticamente non possono più vendere in nessuna parte del mondo. L'anticristo praticamente distruggendo l'America distrugge anche il sistema americano della rete bancaria. E allora distrutto quello, l'anticristo può forzare ormai senza più ostacoli il suo piano che ha sempre avuto, cioè il suo marchio della bestia su tutto e su tutti e controllare tutto il sistema mondiale e non solo, ma anche, attenzione, robotizzare il corpo umano, le menti, il resto del mondo attraverso l'intelligenza artificiale che sarà attraverso, opererà questa intelligenza artificiale attraverso l'impianto del microchip.
Wow, ma c'entra qualcosa con questi slogan che sentiamo oggi? Possiedi niente, sii felice o no?
Beh, sarà così, perché non ci sarà più il sistema materialistico che per adesso il diavolo ti controlla, che tu vai in centro commerciale e ogni vetrina c'è un diavolo ipnotizzatore, c'è uno spirito di ipnosi potente. Ovunque vai, anche se non hai soldi, devi comprarti quella maglietta, quel cappellino, quella cravatta, quel paio di scarpe. È troppo bello, è un'occasione unica, l'hanno appena inventata. Guarda, scarpe da tennis modernissime, recenti. Questa settimana vengono lanciate. Cioè, è così, no?
Sì.
Bene, l'anticristo bloccherà quello. L'anticristo non ci saranno autotreni a fare la fila per portare nei grandi magazzini da portare nel centro commerciale, non ci sarà più. Adesso sti autotreni carichi di materialismo dalla Cina, dall'America, dappertutto. E perché il diavolo lo vuole così, l'anticristo, i demoni, l'America ha i suoi demoni, no? Anche se sarà distrutta. Però questi demoni sono lì a incentivare i capitalisti, i ricconi, i Soros, di fornire questi centri commerciali e tutto il sistema. Allora non più. Una volta che l'anticristo ha messo il marchio della bestia, non ha bisogno di sedurti con le cose materiali. Quando Stalin ha preso potere e quando il leader nordcoreano ha preso il potere, che sono lì in ginocchio, avete le foto, in ginocchio davanti alla sua statua, come una Madonna, lì una statua. Ecco, quando c'è questo potere non gli serve il materialismo, perché hanno il controllo militare, Stalin, la Corea del Nord, eccetera.
E questo quanto tempo durerà? Cioè, dopo la distruzione del capitalismo, che l'anticristo controlla tutti con il marchio della bestia, quanto durerà questo mondo?
Allora, l'ira di Dio dura 30 giorni, la distruzione dell'America è la settima coppa dei 30 giorni. 30 giorni, 7 coppe dentro 30 giorni. Leggi Apocalisse 16, sono 7 disgrazie. E la disgrazia della distruzione dell'America è alla settima coppa, quindi alla fine dei 30 giorni. Quanto durerà tu vuoi sapere il marchio della bestia dell'anticristo?
Sì, ha detto senza il capitalismo di oggi ci sarà un nuovo mondo basato sul marchio, non ci sarà più questo vendere e comprare. Quanto
Quanto
durerà
durerà?
questo nuovo mondo
Sì, sì,
dell'anticristo?
sì, sì. Allora, siamo alla fine dei 30 giorni. Il mondo osannerà l'anticristo. Apocalisse 13 dice: chi può combattere contro la bestia ha appena distrutto l'America? Chi è la settima coppa? La settima coppa, siamo a pochi giorni, può essere 1, 2, 3, 4 giorni dall'inizio di Armageddon.
Wow, pochi giorni. A
Sì,
Galleluia, allora.
alla settima coppa, dopo la settima coppa, l'America è distrutta in un'ora. A
Sì.
quel punto, un'ora, dagli tempo di celebrare l'anticristo e i suoi, Armageddon può cominciare in qualunque momento. Un giorno, 2 giorni, 3 giorni.
Ah,
Quanti
sì.
giorni ci sono dalla settima coppa alla fine dei 30 giorni? Non
Poco,
possono
poco.
essere molti.
Sì, perché ha detto che una volta che l'America è distrutta, l'anticristo finalmente può invadere Israele. Non c'è nessuno che lo ostacola più, quindi si tratta di pochi giorni.
Sì, invade Israele, abbiamo studiato in Zaccaria 14, invade
E
Israele,
quello è Armageddon.
conquista, non ancora, no,
Ah, non ancora?
l'anticristo si secca l'Eufrate, Apocalisse capitolo 9, capitolo 16, passano i 200 milioni di soldati, entrano in Israele, e in Israele dove? Nella valle di
Sì,
Esdraelon,
sì.
e che sarebbe Armageddon. Vanno a Gerusalemme, conquistano Gerusalemme, Zaccaria 14, violentano le
Ah,
donne,
vero, vero.
scappano tutti,
Vero,
va
sì.
bene? E chi li salva questi ebrei? Armageddon,
Gesù.
arriva Gesù Cristo.
Sì, giusto.
Zaccaria 14, i suoi piedi si metteranno sul monte degli Ulivi, il monte si spaccherà a metà, Zaccaria 14, e lì mostra che lì Armageddon distrugge l'anticristo e i suoi soldati per quanto tempo? Per 45 giorni, Daniele 12, verso 12, da 45 giorni dopo l'ira di Dio, che sono i 30 giorni di Apocalisse 12, 11. Apocalisse 12, 11 c'è un'aggiunta, 30 giorni. Finiti quelli, cominciano 45 giorni che sono Armageddon. Quindi tu vuoi sapere quanto tempo durerà il controllo dell'anticristo col marchio della bestia? Durerà in Europa, dove la culla dell'anticristo durerà 3 anni e mezzo.
Sì, la tribolazione,
Si durerà 3 anni e mezzo il marchio della bestia. Fuori dell'Europa, un po' come il nazismo fuori dalla Germania e dell'Europa era più debole. Il nazismo era più debole in Sud America, anche in Nord America, e altre nazioni lontane dall'Europa. Il nazismo era più debole. Il nazismo era più debole in Italia, in Francia, in Olanda, che non in Germania. gli ebrei erano perseguitati ancora di più in Germania. Così durante il potere dell'anticristo in Europa, che sarebbe Magog, lì sarà l'anticristo, sarà al potere al 100%, ci sarà il marchio della bestia al 100% durante 3 anni e mezzo. Però durante questi 3 anni e mezzo, in giro per il mondo, sarà più debole, più debole, più debole, più debole. Per questo è che io sono venuto qua in Sud America. E
Sì.
Gesù mi ha detto che Sud America sarà un posto rifugio. Sono venuto qua, è quasi 11 anni che sono qui, ed è vero, qui si può barcamenarsi da con le siringate, e io ho 6 figli, e con le scuole non c'è problema, nessuno ci scoccia, i bambini studiano in casa, fanno gli esami in qualche scuola di qui, di là, ci danno un pezzo di carta, tutto a posto. In Europa no.
È vero, sì.
In Europa già adesso i diavoli sono più potenti.
Quindi hai detto che dopo la distruzione di America, il regno dell'anticristo basato sul marchio della bestia, non sul capitalismo, durerà alcuni giorni, pochi giorni.
Secondo me non può durare, è la mia opinione, più di una settimana. Circa sarà, perché deve invadere. Cioè sono già là piazzati in Armageddon, nella valle di Israelon. Nord Israele, 200 milioni sono lì, però non possono toccare Gerusalemme finché c'è Babilonia, l'America, a difenderla. Però una volta che l'Anticristo ha distrutto l'America, ecco che può invadere Israele. E allora invade Israele, Zaccaria 14, eccetera, e durerà pochi giorni, forse 3 giorni, forse 4.
Grazie a Dio.
Secondo me, opinione mia, non più di una settimana, non ha, perché ci sono le altre 6 coppe di ira da essere rovesciate durante questi 30 giorni.
Prima.
Sì, prima della settima. La
Sì.
profezia continua. Allora, 11 e 12, Angelina, andiamo lì, e 13.
Abbiamo letto 11 dove dice che nessuno compra più le loro merci. Verso 12, merci d'oro ed argento, di pietre preziose e di perle, di bisso e di porpora, di seta e di scarlatto, e ogni sorta di legno profumato, ogni specie di oggetti d'avorio e di legno preziosissimo, di bronzo, di ferro, di marmo, cinnamomo, profumi, olli odorosi, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, pecore, cavalli, carri, corpi e anime umane. Apocalisse 18, da 11 a 13.
Allora,
Wow, quante ricchezze qui!
sì, ha visto questo demone Babilonia attraverso materialismo, che qui c'è una bella lista, quindi non può essere una piccola nazione, o come dicono i dolci fratelli protestanti, è la Chiesa Cattolica, non è la Chiesa Cattolica. Va bene, casomai il Vaticano, casomai quei pervertiti lì, i pedofili, sì, quelli saranno dentro di sicuro. Ma non i cattolici che vanno in chiesa la domenica e si riposano sulle panche. No, questo qui è una nazione. E la descrizione qui, guarda, non c'è nessun'altra nazione al mondo che può infettare, ingannare, corrompere tutto il mondo. C'è solo l'America, non c'è nessun'altra che quadra qui. E allora, questo demone di Babilonia, attraverso il materialismo, dicevo, possedeva e possiede i corpi e i cuori delle persone,
Eh
e
sì.
attraverso di questi anche le anime.
Infatti dice corpi e anime umane. Wow.
Perché Babilonia si basa sulle bugie, tutte bugie. Le bugie entrano nel cervello, se il cervello non le ferma, entrano nell'anima, nello spirito. E le persone vengono possedute da queste bugie, come la nuova politica delle perversioni sessuali, che è diventato un partito politico trasversale mondiale, è diventato. Andiamo al 14.
I frutti che la tua anima tanto desiderava si sono allontanati da te, e tutte le cose ricche e splendide si sono allontanate da te, e tu non le troverai mai più. I mercanti di queste cose, che erano stati arricchiti da lei.
Arricchiti da lei, cioè non avverrà mai più questo, distrutto. Babilonia, come il diavolo, arricchiva chi l'adorava, e ora distrutta per sempre, mai più è Babilonia. 15.
I mercanti di queste cose, che erano stati arricchiti da lei, se ne staranno lontani per timore del suo tormento e piangeranno e si lamenteranno tutti i capitani, tutti i passeggeri e i naviganti e tutti quanti commerciano per mare se ne staranno da lontano e vedendo il fumo del suo incendio grideranno.
Quale città era simile alla grande città?
Essi se ne staranno lontani per timore del suo tormento. E diranno:
Ai, ai, Babilonia, la grande città, la potente città, perché il tuo giudizio è venuto in un momento.
dicendo:
Ai, ai, la grande città che era vestita di bisso, di porpora, scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose, di perle, una così grande ricchezza è stata distrutta in un momento.
E si getteranno della polvere sul capo e grideranno, piangendo e lamentandosi, dicendo:
Ai, ai, la grande città in cui tutti coloro che avevano navi sul mare e si erano arricchiti della sua magnificenza, perché è stata devastata in un momento.
Apocalisse 18:15 a 19. Perché staranno lontano per timore? Timore di cosa?
Vedi, questo capitolo c'è così tanti dettagli che è impossibile non capire di chi parla. Cominciamo dal 17, guarda, dice: i capitani, tutti i passeggeri, naviganti e tutti quanti che commerciano per mare se ne staranno lontani. Che immagine dell'America circondata dal Pacifico di qua e l'Atlantico di là. Va
È vero, sì.
bene, dice: tutti quelli, tutti i capitani, tutti i passeggeri e tutti quanti che commerciano per mare. Oggi chi commercia per mare? Diciamo, il traguardo è andare in America. È il mercato numero uno del mondo ancora. Arriva la Cina, ma adesso è ancora sempre stata l'America. Tutti
Sì.
quanti che commerciano per mare, e solo l'America può adempiere questo. E poi dice al 18: e vedendo il fumo del suo incendio, grideranno: quale città era simile? Cioè, da lontano vedranno il fumo dell'incendio. E poi il 10 dice: se ne staranno lontani per
Per
timore del suo
timore,
tormento.
sì.
Cioè, che immagine perfetta di una distruzione atomica. Tu non vuoi avvicinarti a una nazione che è stata bombardata con le atomiche. Se ne staranno lontani. Non
Ok.
dice le nazioni vicine, nonostante c'è il Canada e il Messico. E può darsi che il Canada si becca qualcosa anche lui, perché una politica super anticristo, super americana, in tanti versi anche peggio. E rimane il Messico. Però è solo il Messico, una nazione che è esclusa dall'America. Però non dice le nazioni circonvicine, come per esempio, non so, può essere la Germania con 10 nazioni intorno, l'Ungheria, l'Italia. No, no.
Come mai?
Perché è una nazione isolata, l'America. C'è solamente due vicini, il Canada, che è uguale,
Sì. E
è come il 51esimo stato americano,
quindi.
o 52esimo. Il Messico è l'unica nazione.
E Canada e il Messico non saranno affettate dalle radiazioni nucleari?
Ma io non mi aspetto che il Messico, perché diciamo, il Messico non è colpevole come l'America, anche se con la sua droga che manda, però qui parla dell'America, parla di Babilonia. Per me è un'immagine molto molto chiara. Tutti se ne saranno lontani per timore del suo tormento, dice la profezia, cioè le radiazioni atomiche. Vedranno il tormento degli effetti della distruzione nucleare, gli stessi che l'America stessa aveva dato ad Hiroshima e Nagasaki, e se ne staranno lontani. E l'America mieterà quello che ha seminato tempesta, ha seminato vento, dice la Bibbia, mieterà tempesta. Ha seminato bombe atomiche in Giappone, che non era necessario, poteva far esplodere qualche isola disabitata. Ha preferito distruggere una città, Hiroshima, e dopo 3 giorni Nagasaki, senza dare tempo al Giappone di arrendersi. Tanto è diabolica. Ecco che l'America lì cominciava a diventare l'America Babilonia, l'oppressiva, l'opprimente. Fino allora la Babilonia era grandemente l'Inghilterra, Londra. Però Però quando lì ha cominciato con le atomiche è diventata Babilonia l'America. È stato nel 1944 che a Bretton Woods hanno stabilito il sistema finanziario mondiale e hanno creato il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, che erano i capi delle banche capo del sistema finanziario mondiale, e con la moneta di garanzia fondamentale del dollaro. È lì che è cominciata l'America a diventare Babilonia, proprio nel 1944 a Bretton Woods. Guarda, fino a recentemente studiosi di profezia, come ho detto, non riuscivano a capire come è possibile distruggere una tale grande nazione in un momento. E però, come ho detto, è stato solo dopo l'avvento delle armi atomiche e dopo gli orrori di Hiroshima e Nagasaki che fu possibile comprendere come una
Eh sì.
nazione così grande poteva essere distrutta in un momento. L'America non ebbe nessun scrupolo ad usare le atomiche contro delle città civili piene di bambini, vecchi, madri incinta, ammalati, ospedalizzati. Infatti, i piloti che sganciarono l'atomica su Nagasaki hanno detto che hanno usato la cattedrale, centrale nel centro di Nagasaki sul puntamento della bomba atomica. Quella cattedrale era il centro del cristianesimo giapponese. Vedi come il diavolo fu in controllo di quelle atomiche. E l'America adesso è arrivato il tempo che deve pagare per i suoi peccati. Dice in Romani 12: a me spetta la vendetta, io ripagherò, dice il Signore. Ma quanto a te, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Finché il tuo nemico può mangiare, dagli da mangiare. Quando arrivano le vendette di Dio, uno dei più preoccupati non potrà più mangiare. E tutto questo, come dice il verso 8, potente è il Signore Dio che la giudicherà. Gloria al Signore.
Infatti
Qui
dice,
c'è.
dategli il doppio di quello che le ha fatto.
Amen. Qui c'è delle foto, c'è un po' di foto di Hiroshima e Nagasaki. Vedi i corpi dei morti
Ma è
dappertutto. Vedi il
terribile.
fungo atomico a distanza
Incredibile, sì.
ravvicinata. Ecco
Sì.
qui tutti i feriti, i contaminati, e ancora nascono deformi per via della radiazione. Due piccole atomiche, due atomiche tra le più piccole che oggi esistono, un megatone credo che è stato. Ecco, qui ci sono tutte le rovine di Hiroshima e
Sì, è terribile, veramente.
Nagasaki. Arriva un altro angelo, verso 20, Angela.
Rallegrati su di essa, o cielo, e voi santi apostoli e profeti, perché Dio, giudicandola, vi ha fatto giustizia. Apocalisse 18:20.
Alleluia, perché non ci lamentiamo, Signore, perché permetti il male, perché permetti il diavolo, le sue malattie, le sue disgrazie. Fratelli, guardiamo al Signore. Lui ci farà giustizia giudicando tutte queste opere del diavolo. E dice verso 20: rallegrati su di essa, o cielo. Notare il dettaglio che non dice rallegrati, popolo di Dio, dice cielo.
E perché?
Questo potrebbe essere per il fatto che non tutti crederanno a questa sconvolgente, sbalordente profezia, ma solo chi cammina nella santificazione attiva e con i doni di Dio, per esempio come l'apostolato. Cioè i cristiani addormentati non vedono queste cose. Non hanno il coraggio di dire, bah sì, questo vuol dire, cioè di profetizzare. Profetizzare o interpretare profezie richiede coraggio, richiede che devi mettere il piede sull'acqua confidando che l'acqua ti sorreggerà. E poi con più profetizzi e con più profetizzerai, se sei un profeta vero. Cioè con più vedi che le cose che ricevi nel tuo cuore si sono avverate, sono state vere, la persona è guarita veramente. E allora questo ti dà coraggio di profetizzare sempre di più. Però il cristiano che vive nel terrore, nella paura, oh, non voglio essere falso profeta, e non profetizza mai, non potrà neanche mai vedere che la sua profezia era corretta. Infatti, se tu non dai una profezia quando Dio te la dà, o un'interpretazione radicale, quello che è, e allora non ne riceverai un'altra. Va bene, l'elettricità non entra dove non può uscire. Il ruscello non scorre dove non c'è un'uscita. Uno dobbiamo ricevere perché Dio ci dia di più. Nel momento che ci rifiutiamo di profetizzare, di operare, di pregare per gli ammalati, lo Spirito Santo si ferma. Va bene? Una volta c'era Elia, o Eliseo, credo che era Eliseo, che disse a una donna che era nei debiti. Gli disse: porta qui tutti i contenitori che puoi trovare e non ne portare pochi. E allora, con un miracolo, Eliseo gli riempì tutti i contenitori di olio. L'olio, dico, olio di oliva super vergine, non è come la robaccia di oggi, qua era un valore enorme quando lo vendevi. Ed Eliseo continuava a far entrare l'olio e poi la madre disse: portami un altro contenitore. E il figlio disse: non ce ne sono più, l'olio si fermò. Cioè, nel momento che tu smetti di ricevere, lo Spirito Santo, i miracoli si fermano. Va bene? Ed Eliseo gli disse: vai, vendi quest'olio, paga i tuoi debitori, perché altrimenti lei deve andare schiava. Insomma, questo lo potete leggere nella storia di Eliseo, secondo re, secondo libro dei re. E allora, fratelli, se vogliamo che Dio ci usi a profetizzare, a guarire gli ammalati, a ricevere messaggi da lui, ad ascoltare la sua voce, getta il tuo pane sulle acque e lo riavrai dopo molti giorni. Devi, per il massimo che puoi fare, il meglio che puoi fare, per il meglio che tu puoi capire per la fede, profetizza. Guarisci nel nome di Gesù. Caccia demoni, vedrai, vedrai, funziona.
Amen.
Alleluia. Per
Amen.
questo dico che molti cristiani queste cose potrebbero non capirle. Andiamo al 21.
Apocalisse 18:21. Poi un angelo potente sollevò una pietra dalle dimensioni di una grossa macina e la gettò nel mare dicendo:
Con lo stesso impeto sarà scagliata Babilonia, la grande città, e non sarà più ritrovata.
Apocalisse 18:21.
Quindi di nuovo vediamo sottolineato il modo fulmineo in cui la grande città, l'America, sarà distrutta. Andiamo al 22.
E non si udrà più in te il suono degli arpisti, dei musicisti e dei suonatori di flauto e di tromba. Non si troverà più in te alcun esperto di qualsiasi arte, e non si udrà più in te rumore di macina. In te non brillerà più luce di lampada, e non si udrà più in te voce di sposo e di sposa, perché i tuoi mercanti erano i magnati della terra, e perché tutte le genti sono state sedotte dalle tue malie. Apocalisse 18, 22 e 23.
Non assomiglia, i tuoi mercanti erano i magnacci della terra. I magnati come sale multinazionali, e però anche magnacci, quelli che vanno in America solo a fare soldi.
Una domanda. Dice: non brillerà più luce, non sarà più voce di sposo o di sposa, ma questa terra, dopo che sarà distrutta e le radiazioni saranno sparite, nel millennio dopo non sarà più abitata questa terra?
Non sarà mai più abitata,
Mai più.
mai più, perché le radiazioni durano migliaia di anni. E poi una concentrazione di quasi tutte le bombe atomiche, quasi, saranno scaricate sull'America con grande gioia delle nazioni che la odiano. E sarà come un grande buco, una fossa di morte e distruzione. E allora dice: non brillerà più luce di lampada, non si udrà voce di sposo o di sposa, perché i tuoi mercanti erano i magnati, cioè i criminali della terra, e perché tutte le gente sono state sedotte dalle tue malie. Quindi l'America diventerà un deserto atomico. Cioè, in altre parole, di questa malvagia nazione che ha contaminato il mondo intero, non ne rimarrà che un deserto. alle quali le genti, i popoli avranno timore anche di avvicinarsi, come è scritto in questo capitolo. Infatti, le contaminazioni nucleari, come ho detto, durano millenni.
Però sì, inizierà il millennio e poi sappiamo dalla cronologia che abbiamo studiato che Dio farà una nuova terra, nuovi cieli. A questo punto spariranno le radiazioni e si potrà vivere lì o no?
Sì, perché
Non ci sarà più America o ci sarà ancora?
no, non c'è più America, Roma, Colosseo, Europa. Come dice secondo Pietro capitolo 3, sarà tutto bruciato. Apocalisse 20 verso 9 e 10, il fuoco scende dal cielo. E Apocalisse 21, quando tutto il pianeta è bruciato, la superficie, ecco che Dio creerà nuovi cieli e nuova terra.
E la nuova terra sarà la stessa con i continenti di oggi o sarà diversa? Come sarà?
No, no, non credo affatto, perché dice il mare non sarà più, dice Apocalisse 21, e sarà una palla di fuoco come il sole, la superficie. E poi il Signore schioccherà le dita e il fuoco si calmerà, si estinguerà, e Apocalisse 21.1, se tu leggi, dice, ed ecco nuovi cieli e nuova terra,
Sì.
cioè l'uomo, ovunque l'uomo è arrivato, ha contaminato, perché il suo cuore è contaminato. E allora si arriva, ovunque l'uomo è arrivato sottoterra, ha contaminato con le sue fabbriche, i suoi veleni. Sopra la terra ha distrutto la fauna, gli uccelli, è rimasto ben poco. Sopra la terra ha contaminato l'atmosfera, la stratosfera. E gli scienziati dicono che è pericoloso adesso a viaggiare nella stratosfera perché è pieno di rottami. Cioè, come tu vai in un luogo di cimitero delle macchine, così c'è un grande cimitero di satelliti intorno alla Terra che esplodono in continuazione, si rompono e continuano a viaggiare, così come intorno al Sole c'è una fascia, intorno al Sole c'è un anello di meteoriti, un anello di frantumi, di montagne, di rocce, è l'anello del Sole. E praticamente evidentemente un pianeta si è scontrato con un altro e è diventato macerie, probabilmente. Così il Signore manda il fuoco dal cielo, brucia tutto, sotto la terra, sopra la terra, nel cielo. E il cielo, io non mi preoccupo tanto sai, gli effetti serra, l'ecosistema che viene distrutto. È tutto destinato alla distruzione. E quello che non viene distrutto dai questi diavoletti chiamati esseri umani, oppure zizzania, se preferisci, quelli che loro non distruggono, ci penserà il Signore. Appunto con il fuoco che dice in 2 Pietro capitolo 3 e Apocalisse 20 verso 9 e 10. E Apocalisse 21 capitolo dopo, ecco nuovi cieli e nuova terra. Il diavolo che adesso è nella stratosfera, il diavolo, il secondo cielo, Paolo ci ha spiegato, sono tre cieli, uno che vediamo, due dove c'è il diavolo e tre dove c'è il regno di Dio, che è tutto, 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 tutto il resto. E il diavolo sarà cacciato sulla terra, Apocalisse 12 verso 7, quindi cacciato fuori dai suoi luoghi celesti e il resto è storia, legge Apocalisse 12, il diavolo viene cacciato in prigione e poi nel lago di fuoco e ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Siamo arrivati al fatidico finale, l'ultima scrittura, verso 24 di Apocalisse 18 e speriamo di farcela concludere
Sì, certo che la
nel nome
facciamo.
di Gesù Cristo.
Dice verso
Sì,
24.
cosa dice?
E in essa è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti coloro che sono stati uccisi sulla terra. Apocalisse 18, 24. È impossibile questo. Mi ricordo, tanti fratelli ti hanno chiesto, ma come? Perché America ha ucciso tutti i profeti, i santi, di tutta la storia d'umanità? Non è così. E come si applica allora questo all'America? Perché la Babilonia qui si applica all'America?
Perché sì, i dolci fratelli, Dio vi benedica, fratelli, non capiscono che qui, che Babilonia non è solo l'America. Babilonia è semplicemente, adesso è al controllo dell'America, ma l'America adesso è solamente l'ultima rappresentazione di una lunga serie di imperi e città che sono state il centro mondiale del materialismo, quindi dall'Egitto a Roma e via in avanti, fino ad arrivare all'America. L'America è solamente l'ultima delle nazioni che il diavolo ha indiavolato con le sue seduzioni, con le sue malie, che è Babilonia, ma è una susseguenza di nazioni, di imperi. L'America è solamente l'ultima.
Ed è per quello che c'è questa confusione, almeno su internet, c'è la confusione, chi dice che la Babilonia è il Vaticano, l'Inquisizione, la Babilonia è Israele, ci sono tanti potenziali Babilonie in giro.
Se tu segui internet, guarda, fa come gli struzzi, ti metti la testa nella sabbia, internet è una direzione, una guida per i ciechi. Internet chi l'ha creata? Gli internetiani,
No, ma si
gli
applica.
internetesi, un gruppo di persone che secondo loro 2 più 2 fa 5, 5 più 5 fa 11 e hanno fatto internet.
Sì, ma quello che dicono lo spiegano anche, quindi un po' di ragione ce l'hanno che la Babilonia la trovi anche nel Vaticano, nell'Inquisizione che ha ucciso i santi e i profeti.
Sì, ma il Vaticano non controlla il mondo, non controlla gli islamici e la Cina e il comunismo, non controlla neanche il capitalismo americano, ormai non controlla più neanche l'Europa. Il Vaticano è diventato uno che lo zerbino del mondo è diventato. Comunque loro hanno la loro droga, la loro pedofilia, le loro perversioni, sono contenti così, quattro predichelle congelate dal balcone, però non parla dei cattolici che scaldano le panche la domenica. Perché non capiscono la maggioranza, gli hanno insegnato a non leggere la Bibbia, non la leggono, capirla ancora di meno. Non parlo di quei poveracci lì che ignorano, sto parlando di quei diavoletti travestiti da preti,
Sì,
capito?
sì.
La maggioranza di loro, neanche tutti loro, cioè, ogni tanto c'è qualche eccezione, qualche buon prete, vedi in internet c'è qualche prete cattolico
Sì,
che predica bene.
ci
Ho
sono.
già visto, ce n'è qualcuno che predica bene,
Ci sono tanti
ma è
sinceri. Cioè
l'eccezione, eh? Sarà uno su 100.
è il sistema che è corrotto.
È il sistema che è marcio, corrotto, assatanato, come diceva Paolo VI, il Papa. Lui diceva: il fumo di Satana è entrato in Vaticano, cioè la pedofilia, i ricatti, i falsi preti, i veri diavoli sono entrati dentro il Vaticano.
E come spieghi il fatto
Le
che
banche adorano i soldi, le loro banche.
questo versetto 24, in essa è stato trovato il sangue dei profeti, dei santi, di tutti coloro che sono stati uccisi sulla terra. Come si spiega?
Quando dici essa, non è più America, ma è Babilonia.
Sì.
Babilonia che dura dal sangue di Abele, lì è Babilonia.
Ok.
Cioè sta dicendo sangue dei profeti e tutti coloro uccisi sulla terra, cioè ossia l'amore per il materialismo, per il potere, è all'origine di tutti i mali. Le guerre, le uccisioni, gli schiavismi,
È vero, sì.
come lo sono oggi gli sfruttamenti delle multinazionali, la corruzione, l'oppressione dei ladroni politici bancari, il loro posto, dice Dio, è all'inferno. Quindi quando dice il sangue di tutti i santi è trovato in lei, sta parlando non dell'America ma di Babilonia
C'è lo spirito di
che
avidità.
attualmente controlla l'America. Per l'America non c'era 250, 200 circa, meno di 3 secoli. L'America è una vita breve. È la nazione che è stata la più veloce nel mondo a diventare la nazione più potente del mondo, la più malvagia, quella che più velocemente è arrivato a controllare il mondo, e in solo 250 anni ha fatto quello che a Roma gli sono voluti circa 2500 anni. E questo per via della velocità di internet, velocità dell'intelligenza artificiale, capito? Quindi è arrivato il tempo della vendetta. C'è, come dice Ecclesiaste 3, il tempo per l'amore, il tempo per l'odio, il tempo di perdonare, il tempo di vendicarsi, ora è il tempo della vendetta. Il Dio dell'amore sfodera la spada della vendetta. Come per esempio dice Giacomo 5, dall'1 al 6, dice: E ora a voi, o ricchi, piangete, urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso.
Verso 2. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco.
Avete accumulato tesori negli ultimi giorni? Ecco il salario da voi frodato ai lavoratori che ha mietuto nei vostri campi, grida.
E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato, avete ucciso il giusto. Egli non vi oppone resistenza. Giacomo 5, 1 a 6. È vero, una ripetizione di quello che hai detto prima, che lo spirito di materialismo opprime, uccide i giusti, è quello che ripete qui in Giacomo 5.
Amen. E come anche dice Salmo 91, 17, gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Salmo 9, 17.
Amen.
Andiamo a Ebrei 10, 30, 31.
Ebrei 10, 30. Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione.
E ancora, è terribile cadere nelle mani del Dio vivente.
Ebrei 10, 30 e 31.
In 2 Pietro 3, 13 e 14, l'Apostolo dice: ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli, nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati, irreprensibili nella pace, secondo Pietro 3, 13 e 14.
E quindi vediamo la vendetta di Dio contro questo spirito di materialismo che ha ucciso tanti giusti durante i secoli. Ma voglio dire, questo spirito di materialismo si applica anche a livello individuale alle persone, non solo a nazioni controllate dallo spirito di Babilonia. E come possiamo noi, come persone individuali, assicurarci che questo spirito di materialismo non ci controlla, non diventare vittime? Perché anche noi abbiamo bisogno di cose materiali per sopravvivere.
Guarda, Davide, che era il più grande re di Israele, il suo più grande peccato è stato perché si è innamorato di Babilonia.
E come?
La carne di Batseba era una cosa materiale.
Ah.
E quindi Batseba, che camminava nel peccato come Davide, faceva parte del materialismo di Babilonia, perché la carne che uno cade attraverso l'adulterio è Babilonia. Quindi ogni adulterio è Babilonia.
La lussuria?
La lussuria è Babilonia. Questo tavolo, quella sedia è Babilonia,
sì.
Se noi diamo più importanza di quello che si merita.
Ma ne abbiamo bisogno di alcune cose?
Sì, un conto averne bisogno, usarle come Gesù faceva, un conto adorarle, un conto andare a fare la guerra contro un'altra nazione perché tu vuoi accrescere le ricchezze della tua nazione. Quello è lo spirito di Babilonia. Quando Abramo offrì Isacco sull'altare, la carne di Isacco sarebbe stata Babilonia se non l'avesse offerta a Dio, perché è carne. Babilonia è tutto ciò che è materiale, non solo soldi, anche la carne, i corpi. Infatti dice corpi e anime di uomini. Se Abramo non avesse offerto sull'altare, sarebbe stato perché è caduto nello spirito di Babilonia, a amare il figlio carnale più di Dio. Quindi attenzione a non attaccarsi a niente, perché la morte è un'immagine bellissima, se vogliamo. Un'immagine meravigliosa mostra che alla morte cosa ti porti con te, che valigie ti porti, come quei faraoni che ammassavano oro e gioielli, persino cibo, persino semi da seminare nella prossima vita, e dopo migliaia di anni seminano ancora lì. Vogliamo essere così?
No.
Ma il mondo è così. Tu vai a giro in internet e clicchi, una bara di oro, e vedi i ricchi che si sono fatti seppellire nelle bare di oro come Michael Jackson e altri.
Mm-hmm.
Cioè,
Ma
praticamente
cosa aiuta?
sono impazziti e non lo sanno neanche.
È vero.
Vedi persone che ancora sono vive, già si sono preparate la tomba. Maledetto il giorno che qualcuno adorerà la mia tomba. Qui giace fratello Giuseppe, un imbecille che a volte si credeva di essere qualcosa, qualche volta si è creduto di essere un grande insegnante. E solo Gesù all'inferno con le casse da morto di oro.
Amen, sì, amen.
Datemi Gesù, datemi Gesù, datemi la parola. Che bello morire così come siamo nati, nudi. Diceva Giobbe, nudo sono uscito dal ventre di mia madre, nudo entrerò nella terra. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Sia
Amen.
benedetto il nome dell'Eterno. E
Grazie,
la
Signore.
moglie, leggilo in... lo puoi leggere, Giobbe capitolo 2. La moglie di Giobbe gli diceva, la dolce mogliettina, che fino allora tutta santa santa la moglie di Giobbe. Oh, togliamoci il cappello, ma davanti alla prova, cosa ha detto Giobbe capitolo 2 alla moglie? Ancora confidi in Dio? Ma maledici Dio e muori. Ah, la dolce mogliettina, eh? Questa è nella Nuova Diodati, altre versioni di Bibbia, chissà cosa dicono. So che hanno annacquato le Bibbie in un modo diabolico. Non mi piacciono le Bibbie moderne. Andiamo al succo. Gloria al Signore.
Amen. Grazie, Signore. Amen. Quindi dobbiamo assicurarci che sì, usiamo le cose materiali che il Signore ci dà, ma non amarle. Mettere sempre Gesù sul primo posto nei nostri cuori.
Nudo sono uscito, sono entrato in questo mondo e nudo uscirò.
Amen.
Non c'è niente, io, diverse persone ho sentito che mi hanno detto, ho incontrato diverse persone nella mia vita che hanno detto, la morte è la cosa più giusta. Quelli che vanno in giro con macchine costose, che si vestono in modo da umiliarti. Ho ascoltato un video di un grande predicatore americano, ma uno che veramente predicava bene, sono sicurissimo che era un uomo di Dio, non ti dico il nome. Evidentemente l'hanno criticato per l'orologio e allora ha creduto che doveva andare al pulpito e giustificare. E ha detto, sì, c'ho questo orologio, è un Rolex, 10.000 dollari.
Oh.
E cioè, dove ci sono i numeri, ci sono 12 diamanti. Quindi non è più 10.000 dollari. E continuava a spiegare, come dire, non lo nascondo. A cosa lo porti da fare sto orologio con 12 diamanti?
Ma cosa gli serve? Un orologio semplice ti mostra la ora bene, non ti serve questo.
Stata una grande santa, una missionaria che sul letto di morte benediva la sua famiglia, benediva suo marito, dolce marito cristiano. Era lei però la guida. E sul punto di morte dice, ci vediamo in cielo. Signore ha preparato un posto per me e per voi. Tutti piangevano. E loro hanno cominciato a togliersi. Sapevo, infatti è morto pochissimo dopo. Un giorno, 2 giorni è morto. E allora sapeva che stava morendo. Però aveva fatto il suo cammino, aveva fatto il suo cammino per Gesù. E allora tutti piangevano, lei ha cominciato a togliersi la collanina, dice, gli orecchini, tutto ciò che di oro aveva, una collanina degli orecchini. E il marito e la sua famiglia aveva figli. Ha detto, no, 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 no. Tienili, tienili, non li vogliamo. Dice no, dice non voglio portarmi niente, non mi voglio portare niente. E poi si è sfilato la fede dal dito. Dice no, tienila quella, ti supplico. Dice no, dice non voglio portarmi niente. Dio la benedica. Non mi ricordo il nome, però una testimonianza così bella. Non voglio niente, neanche la fede nuziale, la fede spirituale, sì. Fratelli, è così che dobbiamo morire. È così che dobbiamo andare. Non c'è tomba migliore di in cima a una collina, guardando il mare sotto una quercia, la tomba, una copertura di pietre, la croce, due rami e poi niente, così
Grazie,
vorrei
Signore.
essere seppellito.
Amen, Signore. Grazie, Gesù.
Se il Signore vuole, se no può darsi che il mio corpo scomparirà, che sono bruciato, non lo so.
Che sarai rapito?
Forse rapito.
Signore, lo sa, sì.
Gloria a Dio. Va bene, Angel, mi fermo qui. Gloria a Dio. Grazie, Angel, per la tua meravigliosa assistenza. Grande il tuo premio in cielo
Grazie a
per
Gesù.
aiutare un predicatore buono a nulla.
Ma siamo tutti buoni a
E
nulla.
grazie per correggermi gli errori, gli spazi vuoti, che tu sempre alla fine cerchi di dare una ripulita. Dio ti benedica.
Anche a te, grazie per il messaggio e grazie per ogni spiegazione e rivelazione che ci hai dato.
Sì, però senza il tuo aiuto non so cosa combinerei.
Senza l'aiuto di Gesù, 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 Gesù.
Ti ringrazio.
Puntiamo a Gesù.
Sei una grande benedizione. Ringrazio Gesù per te. Alleluia. Dio ti
Amen.
benedica.
Fratelli, vi abbracciamo tanto, tanto, tanto.
Questo è il finale di Apocalisse 18.
Sì.
Un capitolo terribile. Un capitolo che è vendetta, distruzione, morte, fuoco. Ma gloria a Dio c'è anche quel tempo. E il capitolo dopo parla di diverse cose, grazie a Dio, belle, matrimonio,
Sì, Amen.
dell'agnello, e parla anche di un altro evento altrettanto terribile, si chiama Armageddon. Ci arriveremo nel prossimo capitolo. Dio
Amen.
vi benedica, fratelli, vi amo, vi benedico. I fratelli nuovi che non ci conoscono, assicuratevi di ricevere Gesù Cristo.
Grazie, Gesù.
Gesù, ti accetto, ti ricevo, perdona i miei peccati, Signore. Non voglio essere distrutto come Babilonia. Grazie, Signore, che tu sei morto al mio posto. Ti ricevo, ti accetto, ti benedico. Grazie, fratelli nuovi, se qualcuno non è sicuro della salvezza, o del battesimo, della vita eterna, sono cose garantite, basta che accettiamo Gesù Cristo, vita eterna garantita. E anche il battesimo dello Spirito, dovete pregare per il battesimo dello Spirito Santo e allora capirete questa profezia a fondo, capirete la Bibbia per bene. Un bacio e un abbraccio, fratelli.
Amen. Tante benedizioni, tanto amore da noi tutti, fratelli. Ciao.